Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
L'Italia è certamente un paese ad altissimo rischio sismico e le case non sono state costruite nel tempo e negli anni in maniera antisismica come invece è avvenuto in altri paesi con il nostro rischio simile, come per esempio il Giappone o la California. A Ischia sicuramente c'è stato un tasso di costruzione abusive molto elevato, questo ovviamente non si può nascondere. Diversa era la questione del centro delle Marche, del Lazio, dell'Abruzzo, in quanto lì le costruzioni invece erano proprio vetuste, vecchie, fatte nella maniera contadina e rurale, per cui molti muri erano a secco o comunque anche le nuove costruzioni non erano fatte a regola d'arte, e questo è stato un errore che negli anni noi ci siamo portati dietro come paese. Detto questo, non è che negli anni i governi che si sono susseguiti hanno cercato di mettere mano a questo problema cercando di risolvere e di mettere in sicurezza le infrastrutture, perlomeno quelle strategiche o quelle pubbliche di questo paese. Si è sempre lasciato andare la cosa e ogni anno, ogni volta che avviene un terremoto in questo paese, si fanno sempre i soliti discorsi. Bisogna mettere in sicurezza, bisogna fare i piani di intervento, bisogna mettersi i soldi e poi alla fine non ce li mette mai nessuno.
E appunto, a parte la constatazione dei fatti e di quella che è la situazione, come lei ha ricordato, quali saranno delle azioni concrete che per esempio il Movimento 5 Stelle ha promosso o vorrebbe promuovere in tal senso?
Beh, diciamo che noi lo diciamo ormai da 5 anni, che per fare prevenzione, per fare sicurezza nel paese bisogna metterci soldi. Tutti lo dicono a parole che vogliono sicurezza, vogliono prevenzione, però i soldi non si mettono mai, anche sull'adeguamento sismico, per esempio delle scuole, che si è tanto sbandierato negli ultimi anni da questo governo, uno stanziamento ingente di soldi, poi alla fine moltissime scuole ancora non sono partite, molti soldi non sono stati stanziati. Bisogna trovare le risorse e metterle sul tavolo, come per il dissesto idrogeologico, per le scuole, per le strade, per rimettere a posto quelli che sono i beni pubblici. Dopodiché esistono sempre i beni privati e su quello lo Stato, il governo, difficilmente interviene, perché ovviamente non può andare nelle case dei privati per metterci soldi. Può però intervenire con una serie di controlli per evitare che nuove costruzioni o le costruzioni che vengono riqualificate vengono fatte a regola d'arte. Vede, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni e ne parliamo da tanti anni all'interno del Movimento 5 Stelle. Quello che manca in questo paese purtroppo è un sistema di controllo efficace che verifichi che cosa fa sia il pubblico sia il privato quando vengono stanziati i soldi, perché è inutile metterci i soldi e poi vengono costruite scuole o infrastrutture che crollano dopo qualche mese o qualche anno per inefficienze di costruzione o per errori di progettazione. Questo non avverrebbe se noi avessimo un sistema di controllo all'interno del nostro paese che verificasse effettivamente cosa e come vengono svolte le opere pubbliche sul territorio italiano.
Quando lei parla di sistema di controllo, come lo immagina? Un sistema di controllo politico, un sistema di controllo affidato alla magistratura, la creazione di un'autorità ad hoc?
No, noi di autorità ne abbiamo già a sufficienza, diciamo che forse sono sottodotate di personale per poter fare un controllo efficace nel territorio. Io escludo completamente un controllo politico e non chiedo un controllo preventivo alla magistratura, perché la magistratura non è l'organo adatto a fare un controllo preventivo, ma a trovare delle colpe quando succedono degli avvenimenti o degli eventi. Occorre avere delle strutture terze e quindi delle autorità indipendenti, indipendenti dalla politica, indipendenti dal governo, indipendenti dall'amministrazione pubblica in generale, che abbiano il compito, come lo fa l'antitrust, come lo fa la GCOM, come lo fa la Consob o Banca d'Italia, diciamo con livelli di gradimento o di capacità più o meno adeguati nel territorio italiano, ma bisogna avere un'autorità che verifichi gli appalti pubblici come vengono fatti, e oggi abbiamo l'ANAC, anche se sottodotata di personale, quindi va in qualche modo incentivata, e che faccia dei controlli in corso d'opera di quello che avviene con il stanziamento di soldi pubblici nel territorio italiano. Bisogna avere un'autorità di controllo indipendente che faccia questo.
Onorevole Cecconi, vorrei fare un passo indietro e riallacciarmi a quello che ha detto lei poco fa in merito di stanziamento fondi e parlare di economia. Tra poco ricomincerà l'attività istituzionale e politica e si arriva all'appuntamento con dei dati sul PIL italiano che appaiono migliori delle previsioni, anche se comunque sempre di livello inferiore a quello dei principali partner europei, e con il governo che è in procinto di dirottare dei fondi per permettere sgravi fiscali per l'assunzione dei giovani. Insomma, pare che l'Italia stia andando nella direzione giusta, oppure no? E bisogna farla sterzare un pochino o addirittura in direzione opposta e contraria?
No, purtroppo l'Italia non va nella direzione giusta, ma non da quest'anno, da ormai più di 10 anni. Non è che il PIL è sopra le aspettative. Noi siamo in una zona euro e in un sistema di crescita globale che sta avvenendo. Cioè, non è che la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania non stiano crescendo. Noi siamo in un territorio che sta mediamente crescendo e sta in qualche modo aumentando quello che è la produzione interna lorda del proprio paese. Noi ci troviamo in quella situazione. Ovviamente non è possibile pensare che l'Italia non sia trascinata e non cresca anche lei insieme agli altri. Sarebbe veramente un dramma, una catastrofe economica senza precedenti. Noi cresciamo, ma cresciamo ovviamente, come avete già detto, molto meno rispetto a quelli che sono i nostri partner. In Europa cresce meno di noi soltanto il Belgio. Quindi, nonostante il PIL sia sopra le aspettative, ed è sopra le aspettative in tutti i paesi europei, è comunque un PIL deludente rispetto alle misure che gli investimenti di miliardi di euro che sono stati fatti proprio per stimolare la crescita. E questo governo propone una ricetta che è già stata usata, ossia quello dello sgravio contributivo, che era stato già attuato nei 3 anni precedenti, quando è stata fatta la riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, che per quanto se ne dica non è che ha aperto un mercato del lavoro innovativo con milioni di assunzioni come si prevedeva. Il mercato del lavoro è rimasto stagnante, immobile rispetto ai 4-5 anni fa, dove c'è stata una crisi economica importante, un livello di disoccupazione tanto più importante. Noi abbiamo bisogno di sterzare veramente in questo paese, ma svincolandoci e allontanandoci in maniera importante da quelli che sono i vincoli che l'Europa ormai ci impone da troppi anni per la nostra crescita economica. Abbiamo troppi lacci e lacciuoli che nessun governo è mai stato disposto a mettere in discussione in Europa. Finché noi avremo questa spada di Damocle sulla testa che ci impone di stare all'interno di parametri, non ci permette di fare degli investimenti iniziali che ci permettono di stimolare veramente la crescita, noi non riusciremo mai a svincolarci da questo turbinio di PIL che un anno cresce, un anno cala, di occupazione che un giorno è più uno, un giorno è meno uno, e rimaniamo stagnanti in un sistema che non ci permette di crescere. E la colpa di questo sistema che non ci permette di crescere, purtroppo, è la Comunità Europea, che non ci lascia le mani libere.
Per voi, insomma, la possibilità di intervenire su questo tipo di tematiche che lei ha appena discusso potrebbe arrivare una volta, appunto, avendo conquistato il governo del paese. Per arrivarci bisognerà chiaramente passare per le prossime elezioni. Prima di quello bisognerà decidere però come si svolgeranno quelle elezioni. Lei è in Commissione Affari Costituzionali, quindi proprio dove ci saranno le discussioni sulla legge elettorale. Che cosa ci aspetta per le prossime settimane e i prossimi mesi?
Ecco, io spererei che non ci aspettasse a noi come paese una lunga discussione di 6 mesi con nulla di fatto finale come è stato fatto, diciamo, prima della pausa estiva. Diciamo che si è provato, e anche il Movimento 5 Stelle, nonostante si dica che dice sempre di no, che si defila sempre, che non rispetta i patti, la verità è che ci abbiamo veramente provato a lavorare insieme agli altri partiti per dare una legge elettorale seria e utile per i cittadini. Purtroppo questa legge elettorale, una volta entrata in Parlamento alla Camera, al secondo voto è stata abbattuta, tra l'altro con i voti contrari di buona parte della maggioranza del Partito Democratico, quindi evidentemente i tentativi e gli sforzi che si erano fatti non hanno trovato un buon compimento. Ecco, noi vorremmo a settembre, quando si rientra fra una settimana, 2 settimane, nei lavori parlamentari, metterle bene le cose in chiaro. Se si vuole fare una legge per dare ai cittadini una legge elettorale buona, allora Movimento 5 Stelle si mette al tavolo nuovamente e ne possiamo parlare. Se invece il gioco deve essere quello di tutelare le poltrone, di tutelare un partito piuttosto che un altro, di agevolare una forza politica piuttosto che l'altra per puro vantaggio politico, allora noi in questo gioco non ci entreremo mai. Purtroppo la sensazione è che si stia tentando di fare questo, o di cambiare, o di fare una legge elettorale che favorisca qualcuno. Se è questo che si vuole fare, noi ci mettiamo ovviamente contro questo modo di fare e andiamo a votare con le leggi che sono attualmente in vigore nel nostro paese, che non saranno ottimali, ma comunque sia, già ci sono sicuramente costituzionali e si gioca con delle regole che sono conosciute e pacificamente accettate da tutti. Altrimenti, se si vuole fare un gioco sporco e fare una legge elettorale a 1 mese o 2 mesi prima del voto, ecco, noi crediamo che non sia né rispettoso nei confronti dei cittadini, che hanno bisogno di avere un'offerta politica chiara, militare già da prima della legge di stabilità, né si fa un gioco pulito nei confronti delle forze politiche che vogliono gareggiare per il governo del paese, perché avvantaggiare uno piuttosto che l'altro è chiaro a tutti che sono regole del gioco a cui tutti si sottopongono, e se uno se le fa per se stesso il gioco è truccato già dall'inizio. Per concludere, non ci aspetteranno dei mesi semplici se le altre forze politiche non si mettono in testa che l'unico modo per dare una legge elettorale a questo paese è giocare pulito e cercare di omogenizzare, toccando il meno possibile, le leggi che attualmente sono in vigore. Se invece dobbiamo incominciare a parlare di soglie, di coalizioni, di forme di maggioranze e di collegi, entriamo in un turbinio dal quale difficilmente riusciremo a uscire e a dare una legge accettabile entro il prossimo anno per l'Italia e per i cittadini.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.